Appesi alla luna.
Ben ritrovati a Appesi alla Luna da Mirella De Paris, da Vannis Lepoi, dai nostri tre ospiti che sono Pietro Lehmann, Paolo Clemente Wicht e Claudio Visentin. Dunque, Pietro Lehmann, abbiamo già avuto occasione però di solo sfiorare questo argomento durante un'intervista telefonica che abbiamo potuto farle sempre per Appesi alla Luna qualche mese fa. Adesso entriamoci un po' in questa questione, perché a me è piaciuto moltissimo una volta quando lei in un'intervista ha raccontato qualche cosa che mi è rimasto veramente impresso. Ha semplicemente messo a fuoco quello che è l'energia della persona che sta preparando il cibo. Ecco, quindi teniamone conto.
Beh, quello è un aspetto molto interessante, perché
quindi una persona arrabbiata prima, è meglio che stia lontana dalla cucina.
Sì, quello che si dice prima di queste trasmissioni televisive che alla fine sembra che tutto l'ambiente della cucina sia questo, ma un ambiente di cucina così genera piatti che sono stati fatti con aggressività e si mangia quel tipo di energia. E di fatto il cuoco, quando, o la mamma o chi cucina, quando lo fa, dovrebbe entrare in un mood, in una predisposizione per poi poter fare un cibo che abbia invece una sostanza più amorevole, più pensando che chi lo mangerà trarrà del bene su questo cibo.
E questo... lei sta dicendo in questo momento una cosa molto, molto, molto importante, e non ci facciamo caso. Però dovremmo metterlo tra i nostri principi fondamentali anche questo.
Eh sì, perché un uovo cotto male, ma con amore da una mamma che ama suo figlio, è molto meglio che un piatto tutto raffinato da uno chef che l'ha fatto da arrabbiato. Questo è un principio fondamentale, perché noi ci nutriamo di alimento, ma anche di un'energia che viene data,
che viene trasferita.
L'energia sia nella scelta del cibo, naturalmente, perché ci sono cibi che sono più vicini a noi e cibi che sono più lontani. Per esempio, un cibo che è stato coltivato malamente è un cibo che comunque contiene una sorta di violenza, che è un po' il parametro. Quindi il parametro è come si recita nella cultura orientale, la non violenza contrapposta alla violenza. La non violenza porta all'unione, all'amore, alla fratellanza
e alla comunicazione.
E quindi se la cucina gioca su questo, tutto si...
Adesso le faccio un parallelo che probabilmente le piace. Due sere fa, tra tanti ospiti, c'era anche Diego Fasolis, che raccontava invece di questa stessa energia che deve accadere, un'alchimia che è indispensabile quando invece c'è un concerto, o quando c'è un coro che canta, o quando ci sono i musicisti che devono lavorare in sintonia con il maestro di quel momento.
Sì.
Ecco, il parallelo è perfetto in questo istante.
E diciamo, la grande difficoltà è che la cucina, più la cucina sale di livello, e più lo stress cresce. E dunque riuscire a mantenere quella predisposizione sempre è molto difficile. E quello che dico sempre è che il mio primo lavoro non è tanto cucinare quanto tenere armonia tra le persone che lavorano per me. Quindi tutto il tempo io sono a unire, a pacificare,
a controllare come respirano.
In quanti siete in cucina?
Siamo in 16 al Gioia, siamo 16.
La famosa brigata.
Sì, una brigata nel vero senso della parola, e dove ci sono tanti caratteri. C'è chi si è svegliato male, certo, la mattina, chi una cosa non è riuscita, quindi si arrabbia. Tutto questo va tutto il tempo trasformato. E non solo, perché di fatto, e questo magari è un tema che è delicato da toccare, ma che a me piace molto, ma un tempo quando ci si sedeva a tavola si recitava una preghiera, e questa risolveva tutti quegli aspetti. Oggi si è dimenticato, e secondo me è peccato. E quello che per esempio ho introdotto al Gioia come elemento quasi controtendenza è che noi facciamo questo, quindi recitiamo dei mantra che appacificano noi, appacificano anche il cibo che noi abbiamo preparato, e dunque diventa una direzione pura che è interessante intraprendere. Quindi se prima tu parlavi di frugalità, di cucina semplice, ma secondo me l'aspetto culturalmente più alto è la purezza del cibo.
Non è un po' troppo esoterico tutto questo discorso sul cibo per i comuni mortali, che riescono a star meglio mangiando un cibo dove è stata inserita dell'energia positiva? secondo me si fa fatica un po' a capire, cioè la gente comune
sì,
magari non...
Ma forse andrebbe un po' semplificato questo discorso, nel senso che noi in realtà siamo molto in contatto con il mondo che ci circonda e facciamo finta di non esserlo, e quindi il sottolinearlo attraverso anche degli atti che potrebbero sembrare artificiosi o troppo esoterici, ma in realtà è molto importante, perché così facendo ritroviamo noi stessi.
Ma come... i suoi clienti si accorgono di questa...
Così come beh, gli ascoltatori sentono se un concerto è fatto con la giusta energia.
Certo, con il cuore o meno. Ma non è che il cliente dice ottimo questo pranzo, fatto benissimo, ma sente anche quella cosa in più che mettete voi.
La secondo sente. Me si accorge. Ma non perché
questo
dichiarato, perché per esempio...
No, certo, non dichiarato,
è una cosa
ovvio, certo,
che non... No, che non perché diventerebbe anche un po'...
Stucchevole.
Sì, anche un'esagerazione. Come
sì,
fare.
Sì.
Ma il fatto che noi... Perché di fatto non è che noi siamo chissà chi che facciamo anche cosa, ma il fatto stesso che noi cerchiamo di fare bene...
No, è bellissima
questo
cosa.
È incommiabile, no? Qualcosa di molto importante,
certo.
E quindi sente quello. Ed è importante la buona volontà nel riuscire a fare una trasformazione, a cercare di fare bene, ed è questo che è premiato. E oggi trovo che le realtà che funzionano meglio sono quelle dove si cerca di far bene in ogni ambito.
D'altra parte, visto il successo che ha, penso che la gente l'abbia capito anche, magari non tutti, ma hanno capito questa vostra...
Ma sicuramente che ci sia un atto d'amore dietro la cucina
sì.
di uno chef come Lehmann è indubbio. Ci sono anche delle cose inconsapevoli che succedono a livello gastronomico, sia per chi fa le cose, sia per chi le riceve. E a me piace sempre anche ricordare che la gastronomia è un atto intimo, perché mettiamo dentro di noi delle cose che presuppone un atto di fiducia estrema, inconsapevole, perché non ci pensiamo a questo. Dopo stiamo discutendo anche a un livello culturale, ma però se voi pensate, spesso in un ristorante noi diamo una fiducia cieca a persone che non conosciamo, perché spesso siamo in un ristorante dove lo chef non è famoso, la maggior parte dei ristoranti sono così, però diamo una grande fiducia non solamente per come ha fatto il piatto, come ci ha preparato il cibo, ma per come ha scelto i prodotti. Prima Lehmann e Visentini parlavano dell'importanza del bio. Io sul bio ho qualche riserva in più, credo che ci sia molto marketing anche lì, perché credo che comunque l'aria di Abbiate Grasso sia l'aria che respiriamo purtroppo anche a bordo dell'autostrada. Ma detto questo, credo molto invece nell'attenzione della cultura di un prodotto, che può essere un prodotto vegetale ma anche un prodotto animale, un prodotto ittico, e lì l'atto intimo del consumatore va fino alla scelta del prodotto, e questo è molto importante. Quando noi siamo a tavola, inconsapevolmente permettiamo a uno sconosciuto o a degli sconosciuti, perché è una brigata, ci sono 16 persone con 32 mani che toccano gli alimenti,
di prendersi cura di noi,
di prendersi cura di qualcosa che mettiamo dentro di noi.
Sì.
Questo è molto importante.
L'aspetto interessante di questo ragionamento è anche quello che chiedeva prima Vanni Slepoi, diceva: ma come si fa a far scendere questa riflessione nella vita quotidiana? Ecco, secondo me si può fare in questo senso ricordandoci che nel cibo c'è un'importante dimensione di contorno. Contorno inteso non come contorno, che però va bene.
Non le patatine fritte.
Non le patatine fritte, orrore, ma questo contorno. Cioè che alcune persone cercano l'eccellenza gastronomica nell'estrema raffinatezza degli ingredienti, che poi diventano costosissimi e si trovano in una sorta di esperienza al di fuori della quotidianità. Invece questo contorno, con chi mangiamo, come mangiamo, dove mangiamo, quanto tempo abbiamo, che tipo di conversazione c'è tra gli interlocutori. Io non riesco, per esempio, a gustare un pranzo quando c'è quella terribile conversazione banale che si tiene lontano da tutti gli argomenti pericolosi per timore che sorga un minimo
banalità,
il
massimo,
no? Ecco. E poi mi piace molto questo atto di limitazione, cioè tutto comincia con una preghiera. Mi piace che cominci con una preghiera. Ogni tanto dovremmo essere un po' meno politically correct. Si è pregato per 2000 anni prima dei pranzi, se anche lo facciamo.
Beh, gli americani lo fanno ancora.
Non succede nulla, esatto. E poi questo.
Poi non diciamo poi, cosa
mangiano. Poi vendono le armi, però fa niente.
E poi che cosa? Questa limitazione, cioè fare meno, mangiare meno, mangiare più piano, non fare tutto quello che potremmo fare male, ma fare una piccola parte di quello, ma molto bene. Mi sembra questa forse la chiave.
Sì. A me piace molto quello che ha detto Paolo sulla responsabilità, che chi dà qualcosa all'altro, il cibo è uno degli elementi più importanti da dare, dovrebbe avere una grande responsabilità verso di lui. E anche chi mangia dovrebbe avere una responsabilità verso se stesso, e questo è un atto fondamentale, perché poi ciò che noi decidiamo di mandare giù, di ingoiare, è estremamente importante per molti aspetti, perché è un atto non solo alimentare, non solo agricolo, come dice Petrini, ma anche un atto filosofico molto, molto importante, che ci trasforma, quindi ci trasforma dentro, e di fatto noi siamo responsabili di ciò che mangiamo e diventiamo ciò che mangiamo, e questo dobbiamo assumercelo fino in fondo.
Sì. Io volevo ritornare un attimo su quello che ha detto Claudio Visentin del contorno, perché quando ero a militare, facendo un discorso sulle amicizie, su cose così, il mio tenente mi disse: io posso dormire con chiunque, ma mangiare solo con dico io. Guardavola solo con chi dico io.
Idee molto molto in chiaro questo signore.
Sì, a me capitò per esempio sui modi del mangiare. Ero uno sconosciuto studente di storia, ma mi davo del tu, avevo una grande confidenza con Franco Cardini, che è il più grande storico italiano, insomma possiamo dirlo, e tutti ne rimanevano un po' stupiti per la differenza di importanza tra noi due. Come era nata? Avevamo mangiato un giorno in una cena di lavoro il pecorino con le fave. E allora lì c'è un grande cesto di fave, dal quale bisogna prendere le fave, sgusciarle, e poi si prende un pezzo di formaggio con le mani a turno, ed è impossibile mantenere un rigore, un distacco gerarchico, perché il modo di mangiare mentre si sgusciano fave, non ci si può dare del lei mi consente di sgusciare questa fave, ecco. E quindi era
tutto risolto.
C'è tutto risolto così.
Prima parlavamo appunto di cibo e anche immaginario, allora è il momento per proporvi un'intervista che abbiamo fatto al professor Alberto Capatti, che è stato docente e anche rettore all'Università delle Scienze Gastronomiche a Pollenzo. Ascoltiamolo.
Io per esempio adesso sto facendo una ricerca sul rapporto tra alimentazione e immaginario, fondata su un principio per cui il cibo, che è un momento reale di contatto, degustazione, nutrizione, eccetera, il cibo viene distrutto ad ogni atto nutritivo, e quello che rimane è l'immaginario. L'immaginario lo anticipa: io attendo di consumare la mia polenta, e l'immaginario lo segue, nel senso che la polenta che ho consumata e che non fa più parte di un'oggettualità della tavola mi accompagna nel ricordo e nella ripetizione. Le ragioni di questi accodimenti riposano sul fatto che il cibo è plurivalente, è una sorta di valenza doppia. Da un lato è un fatto culturale che noi ci portiamo nel cervello, nella mente, nei rapporti sociali, ce lo portiamo come un ingrediente della nostra cultura, e quindi un ingrediente anche immateriale della nostra cultura, e dall'altro lato è un oggetto alimentare preciso che ha una sua concretezza e che ha una sua fine. E quindi la mia ricerca è una ricerca che ha una sorta di doppia faccia culturale, e quindi immateriale e materiale, fondata su cibi, sapori, assaggi precisi. L'immateriale è sempre stato considerato una sorta di sogno del cibo. Io sogno cuccagna, o sogno effettivamente delle soddisfazioni gastronomiche eccezionali. Invece io ritrovo l'immaginario proprio nella quotidianità più semplice, in quella quotidianità che mi porta a contatto con un oggetto e alla sua, diciamo, consumazione e alla sua distruzione. Il problema fondamentale è quello di calibrare, di rendersi conto di quello che sia questa immaterialità del cibo e di farne una ragione. È una ragione che ha altrettanta importanza quanto la materia stessa, le molecole, il sapore.
Professor Alberto Capatti, è più facile, secondo lei, nel tempo, perché è bello anche ricordare pranzi, ricordare cene indimenticabili o ricordare abitudini anche. Molto spesso si ricorre poi al ricordo delle abitudini di certi piatti così particolari dell'infanzia che poi non si ritrovano più nella propria vita e magari uno anche li cerca con una certa insistenza, ma quegli gnocchi fatti in quel modo non li si trova più, anche quel gelato così particolare. Allora, secondo lei, nella sua esperienza proprio molto pratica, è più facile che le venga in mente un ricordo molto importante legato a un'esperienza in un ristorante 5 stelle oppure a un'esperienza legata piuttosto alla cucina della nonna?
Dunque, si tratta di due facce completamente diverse dello stesso immaginario, perché la cucina delle nonne, che ha invaso le librerie da diciamo 10-15 anni, e delle nonne senza una sorta di qualificativo specifico, non era la mia nonna. La mia nonna, se devo raccontarla sul piano personale, era un'insegnante di tedesco che non attribuiva alla cucina un valore culturale particolarmente importante. E d'altro lato c'è la cucina dei grandi operatori, dei grandi cuochi, degli chef e via dicendo, ma anche questa è una cucina immaginaria. Sì, noi siamo frequentatori occasionalmente di queste tavole e lo siamo probabilmente più per una sorta di sfida che ha un valore sociale, ha un valore, probabilmente un valore di tipo rappresentativo, che non un valore di consumo e quindi di abitudine. La cucina delle nonne e quella degli chef per me sono le due facce dello stesso problema. È un modo di rapportarsi e di rapportarsi al cibo costruendone un'immagine fantastica o moltiplicandone il valore, perché dietro ogni immagine, e questo non l'ho ancora detto, sta il valore che noi gli attribuiamo.
Però lei insiste nel parlare di immaginario, come se buona parte delle nostre esperienze legate alla gastronomia e al trovarci insieme e mangiare qualche cosa fosse spesso una vera e propria narrazione. In realtà sono gusti precisi che cerchiamo di rincorrere o gusti precisi che hanno lasciato veramente un segno nella nostra memoria, ma anche quasi sulle nostre papille gustative.
Lei ha ragione, perché lei fa riferimento a quello che è il ruolo del corpo. Il corpo è in mezzo a queste tentazioni immaginarie, è in mezzo con delle sue delle sue funzionalità, dei propri bisogni, di quello che è, di proprie regole precise. Io non nego assolutamente questo ruolo e il ruolo del corpo, semplicemente cerco di vedere il corpo come un mediatore di fattori molto più ampi. È chiaro che io mi nutro e mi nutro in un certo modo. E mi si potrà sempre dire che la quantità di carboidrati che io consumo piuttosto che di alcol rappresentano dei fattori altamente qualificati in modo concreto, in modo banale. Nello stesso tempo io cerco il loro valore. Allora, nel cercare il loro valore come uno studioso di gastronomia, allora devo necessariamente prendere le distanze e guardare questo corpo non dal di dentro ma anche dal di fuori. E dall'altro lato però cerco di dare un valore che vada al di là di questo e cerco di assolutamente, diciamo, catturare all'interno del mio discorso quelli che sono i valori che vanno al di là della necessità del bisogno, dello stretto computo della salute e che costituiscono il nostro modo di rapportarci quotidianamente al desiderio del cibo e al cibo come memoria gratificata.
Un aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulla A2 Lucerna-Chiasso tra Göschenen e Airolo. In entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico per un trasporto eccezionale fino a questa notte, a domani, all'una.
Appesi alla luna.
E non abbiamo dato il numero di telefono 0848 03 1717. Noi diamo per scontato che chi ci sta ascoltando lo abbia già memorizzato da tempo questo numero, in realtà non è poi così scontato che lo sappiano tutti, esatto. Quindi noi vi ricordiamo che sarebbe un grande piacere ricevere anche le vostre telefonate anche da subito. E noi abbiamo appena ascoltato, ho avuto il piacere di ascoltare l'intervista fatta al professor Alberto Capatti, che mi sembra che i nostri ospiti conoscano.
Il professor Capatti mi ha colpito questo aspetto focalizzato sui tre momenti della gastronomia: l'aspettativa, il momento dell'aspettativa, il momento del gusto e il momento del ricordo, che sono tre momenti secondo me molto importanti. Anche qui spesso non ci rendiamo conto di questi tre momenti, ma sono ben presenti. Quando abbiamo il sentimento della fame, l'aspettativa è ben presente. Quando stiamo mangiando c'è il gusto, è lì, è il massimo. E poi dopo c'è questo ricordo che spesso poi ci portiamo avanti negli anni, talvolta con un desiderio che non viene più appagato, perché quel ricordo di quel gusto, di quel piatto non lo ritroviamo più. E lì trovo che ci sia, in questo immaginario che il professore raccontava con dovizia di dettagli, questa specie di sensualità della gastronomia dove il desiderio diventa parte centrale.
È bello, perché è vero, è quello che lei in questo momento sta dicendo, è proprio in estrema sintesi il poter dire: io vado, mi affido a questa brigata e so che accadrà qualcosa.
Ma pensi anche alla fedeltà di un gastronomo a uno chef. Perché uno ritorna da Lehman? Perché ha avuto la prima esperienza, c'era un'aspettativa, poi è andato, l'ha gustato, poi è partito
e si è portato qualcosa, un ricordo. Insomma, certo.
Questo ricordo più intenso, più questo rapporto del desiderio alimenta l'immaginario, e più si ritorna a rialimentare questi tre momenti che sono l'aspettativa e dunque la voglia di ritornare dallo chef.
Ma quello che dici tu, Paolo, c'è un fondo di verità, è sicuramente così, e c'è un altro aspetto che è molto importante, che è quello delle affinità, perché noi in fondo ci uniamo, ci dividiamo per affinità, e quindi l'ospite che viene da me e mi frequenta spesso è sicuramente per il piacere di mangiare la mia cucina, ma anche
perché è un gusto molto più complesso. L'ambiente, l'armonia, l'energia, tante cose.
E insomma, poi anche per affinità di pensiero. In fondo oggi si sceglie un luogo anche per un pensiero che questo luogo rappresenta, e spesso è così nel mio caso e per il quale vengo scelto. E non necessariamente la mia cucina piace a tutti, perché poi è una cucina che magari per molti è molto distante da come loro sono fatti. E dunque il lavoro che va fatto necessariamente per chi cucina è invece cercare di avvicinarsi al più persone possibile, perché come succede anche in artisti, che alla fine loro esprimono un'arte che non è capita da nessuno, come invece lo chef ha sempre bisogno di essere capito da molti, altrimenti non funziona.
La concretezza ha un ruolo fondamentale, sì, perché in fondo non ce la raccontiamo. Qualcosa, se ci piace, ci piace davvero, se no non
poi
torniamo.
E poi non si può bluffare.
Sì, in fondo l'arte della cucina è essere piaciuti, non si può permettersi di non piacere all'altro, anche perché l'intento di chi cucina è quello di entrare in relazione profonda con l'altro. Se non c'è un riscontro, tutto crolla, perché se mi si domanda perché sono diventato cuoco è per questo desiderio di avere relazioni. Dunque tutto si basa su questo, ogni cosa che si fa è lo sforzo di avvicinarsi il più possibile all'altro. E nonostante io abbia scelto una cucina apparentemente molto diversa, essendo vegetariana, anche molto distante dalle cucine gourmet di solito, ma questo percorso lo faccio sempre e continuamente. E un altro aspetto, legandomi al professor Capatti, che è sempre molto aulico, sempre straordinario come parla, che in fondo teoricamente noi mangiamo per nutrirci, è già un aspetto molto importante, quindi possiamo nutrirci bene, male, eccetera, eccetera. Ma di fatto come esseri umani possiamo fare molto di più, possiamo rendere il cibo qualche cosa legato a noi stessi, legato al ricordo, legato alla cultura, legato all'evoluzione del mondo, della società, quindi è qualche cosa che è unico nostro, e dunque il cibo diventa qualcos'altro e estremamente più interessante, come una musica basica, una grande opera, un requiem di Mozart suonato in una cattedrale, qualcosa che manda in una dimensione totalmente diversa e molto, molto alta. La cucina, anche prima si parlava di frugalità, la cucina, così come può essere molto frugale, può essere, considerando tutti questi aspetti, molto molto alta, quindi arrivare a toccare molto nel profondo le persone, ma anche dei picchi nell'evoluzione dell'uomo e della donna molto interessanti.
Anche se è bello quello che dice Capatti, cioè la cucina desta mille pensieri, mille immagini, mille ricordi. Questo tema del ricordo è sontuoso, è bellissimo, per esempio questo desiderio di trovare un piatto che non si trova mai, però poi sempre ci riporta, ci obbliga a fare i conti con il mondo, ci impedisce di far senza il mondo, perché alla fine alla base c'è un atto fisico, c'è un prodotto materiale, quindi ha sempre questa capacità di stare dentro le cose, e quindi queste idealizzazioni non diventano mai troppo astratte e troppo cerebrali.
Perché non è possibile.
Non si può, perché poi c'è sempre un momento di un atto fisico del mangiare, di un prodotto fisico che mangi.
E lì la verità è assoluta.
È la verità delle cose, grazie al cielo, torna a farsi sentire.
Abbiamo una telefonata. Non sappiamo se è un signore o una signora. Pronto?
Buonasera.
Una signora.
Stefania al telefono. Volevo chiedere a questi esperti come riesco a coniugare il ricordo mio di piadine, di paste fatte in casa, con un'intolleranza al glutine che mi è esplosa in questi ultimi anni della mia vita, in fondo.
E questo è un dramma.
Sì, che è un dramma. Quindi i miei ricordi sono la piadina, le paste fatte in casa, le torte fatte in casa, tutte cose della nonna, e anche tanta verdura, e per l'amor di Dio. Però proprio la cosa che non mi piaceva era la carne, e quindi non ho neanche mai fatto fatica a non mangiarla. Ma il fatto di non mangiare più queste cose dove c'è la farina, il frumento, veramente mi fa star male. Ho dovuto abolirle, questo è il problema.
Che risposta dallo chef?
Perché dunque,
intanto scusi, può abbassare per cortesia il volume della radio?
Sì,
perché c'è un ritorno della voce, grazie.
Sì. Ma diciamo prima una risposta filosofica, che spero che non risulti essere la stessa, ma di fatto, così come noi siamo legati al ricordo, bisogna essere sempre anche in grado di lasciare il ricordo che abbiamo per una nuova dimensione.
Per i cambiamenti.
E per mia esperienza, anche dovendo rinunciare a delle cose che non si possono mangiare, oggi succede a tantissime persone, ma di fatto se ne scoprono altre che potrebbero essere molto interessanti. E sul tema del senza glutine, oggi si sta anche sviluppando una cucina straordinaria. Per esempio, da me al ristorante il 70% dei piatti sono tutti senza
glutine.
Quindi
anche le piadine?
Anche sì, noi facciamo anche delle piadine senza glutine, usando il mais, usando la farina di riso, usando le patate che non lo contengono, e arrivando ai risultati molto vicini a questo, e quindi ci si può avvicinare. Però non si riuscirà mai a imitare il gusto della nonna che si è fatto, ma è importante lasciarlo per una nuova dimensione, sempre legata comunque al piacere, quindi ritrovare un nuovo piacere. Questo è un po' il giro di volta. Com'è.
Io ho un amico che ha invece dei problemi legati al consumo di carne, il medico non gli lascia mangiare carne, e allora quando dopo periodi di lunghe privazioni e grandi virtù i suoi esami scendono sotto il livello di guardia, diciamo, scompare per un giorno e si perde in queste trattorie piemontesi, in questi piccoli paesi, e curiosamente, potendo mangiare carne solo una volta ogni 6 mesi a questo punto, scegli i tagli più poveri, cioè ha una nostalgia di queste carni di scarto, di questi piatti che facevano i contadini, non mangia un filetto, per esempio, che potrebbe mangiare, ma va in cerca della trippa o di questi tagli molto poveri. E quindi la signora può fare così, non appena un giorno ogni tanto.
Io volevo chiedere, no, c'è la signora ancora in linea.
È soddisfatta di queste risposte?
Soddisfatta, grazie, buona continuazione.
Grazie
per averci telefonato.
Volevo chiedere allo chef, probabilmente non tutti i suoi clienti, poi in quanti anni mi ha detto 26
sono il nonno dei
non tutti certamente saranno stati vegetariani, qualcuno viene anche, io vorrei,
ma tuttora,
più che volentieri,
sono pochissimi vegetariani.
Ecco, pensa di aver convinto qualcuno a diventarlo?
Io penso, nel mio piccolo, di aver influito su una trasformazione della società. Poi sono una mosca in tutto questo, ma di fatto molte persone sono entrate in una dimensione diversa anche grazie a quello che ho fatto.
Immaginavo.
Perché in fondo per la prima volta al Gioia ho trasformato una cucina vegetariana che prima era legata al mondo della povertà, quindi le persone quando mangiavano vegetariano si sentivano povere, invece è un mondo del benessere, della salute,
certo.
E dunque a questo punto si sentono che possono farlo, come
possono altrimenti, farlo anche loro,
altrimenti sentivano dei figli di un dio minore, perché certo, erano costretti a mangiare in quel modo.
E il suo orto sinergico in cosa consiste?
Dunque, l'orto sinergico deriva da un grande agronomo filosofo giapponese che si chiamava Fukuoka, che ha scritto un famoso libro che si intitola La rivoluzione del filo di paglia, e dove in pratica non si ara più, quindi il terreno non viene più girato, e non si coltiva a blocchi, ma tutto mescolando, quindi si cerca di ricostruire quella che è la natura, perché in natura non crescono solo abeti, crescono gli abeti,
no,
con
certo,
tante altre piante e mezzo, quindi si fa la stessa cosa, e di fatto si cerca di imitare quella che è la natura,
la natura,
con i risultati interessantissimi sia per quanto si raccoglie, ma anche per la straordinaria qualità di quello che si raccoglie. E poi non si tratta nulla, quindi non ci sono
diserbanti,
non ci sono concimi, non si fa nulla, si pianta e si raccoglie.
Secondo me bisognerà fare un'altra trasmissione con questi ospiti.
Ah, certamente.
Questa è la prima puntata.
E credo, poi a me piace, adesso faccio una confessione.
È veramente volato il tempo.
A me piace molto, quando vado al mercato a prendere frutta, verdura, mi immedesimo nel grande chef che sta scegliendo, così io smetto di essere dozzinale e prendo quel che capita e faccio finta di intendermi. È perché è così che si dovrebbe fare, scegliere bene.
Ma sì, perché scegliere è la base di tutto, perché alla fine una cucina buona è basata su una scelta, e la scelta è quella che va mantenuta, quindi diciamo all'inizio che per molti motivi va conservata la libertà di cucinare, ma bisogna anche insegnare a scegliere ciò che è meglio e poi da trasformare. E su questo, anche in quell'ambito, stanno nascendo molte realtà interessanti, anche per esempio a Milano, dove sono io, finalmente i contadini tornano in città a proporre le rocase, torna ad esserci un dialogo. Sì, perché non so per quale motivo, a un certo punto c'era stata una frammentazione, da una parte c'era chi coltivava che non si sapeva dove era, dall'altra parte chi consumava, ma non c'era più questa
comunicazione
che è interessantissima, dunque tutto sta cambiando. Sì.
E poi nel mercato tradizionale, dico il mercato di bancarelle, io cerco di andare sempre, a una parte della spesa che faccio molto volentieri, perché c'è questa bellissima dimensione teatrale dei venditori. Per me, io non contratto mai sui prezzi, però getto qualche seme di dubbio sulla qualità del prodotto e mi piace vedere come il venditore reagisce magnificandolo nei più diversi dialetti, indignandosi, ecco. C'è anche questa dimensione che comincia da questa scelta lenta del cibo, già con un rapporto umano, già con un produttore che crede nel suo prodotto.
Beh, ma poi la trattativa è una cosa meravigliosa, sì. No? Incredibile.
Il fascino del mercato è anche l'umanizzazione del prodotto. Certo. Quando abbiamo i contadini che arrivano con le loro culture al banco e si porta a casa un pomodoro fatto da un contadino che ce l'ha offerto, ce l'ha venduto, a casa mentre mangiamo questa insalata vediamo il volto di quell'uomo. Sì. E dunque il prodotto in fondo riflette l'umano che l'ha creato. E questo trovo molto bello. A Parigi c'è una strada degli amanti della gastronomia che si chiama Rue Poncelet, è poco lontano dall'Étoile. Dove praticamente uno che vive lì non ha bisogno di avere un frigorifero, perché praticamente scende in strada, prende tutto. Le tre cose che ha bisogno, le mette, le lavora e le serve. E questo è straordinario. E lì c'è una piccola épicerie che si chiama Papa Sapiens, che ha fatto un lavoro di selezione territoriale a livello nazionale, selezionando dei produttori, no? E ha circa una cinquantina di prodotti in questa épicerie, e ogni prodotto, che può essere dal prodotto carne, al prodotto insaccato, al prodotto formaggio, al prodotto lattiero, con la foto di chi l'ha creato, e c'è una garanzia della filiera molto rigorosa, e lì trovo che sia veramente l'umanizzazione.
Ho trovato questo anche a New York qualche giorno fa.
Fantastico.
È dunque, molto bello trovare.
Se andate
una
a Parigi,
città.
Andate bellissimo. A visitare Papa Sapiens, che vale la pena.
E io un paio d'anni fa avevo provato a fare a instaurare un nuovo rapporto con i contadini. E mi ero detto, perché ho tanti amici che vorrebbero venire a mangiare al ristorante, contadini, non possono veramente permetterselo. Allora la mia idea era di fare un baratto, quindi uno mi portava 10 bottiglie di olio e in cambio gli davo da mangiare.
Noi le portiamo 10 CD.
Ma di fatto non è
possibile. Facciamo un baratto.
Però poi ho scoperto che di fatto non è possibile fare questo, perché tutto deve essere tracciabile, quindi non sono riuscito a realizzare questo sogno. Quindi il baratto, che invece sarebbe una cosa straordinaria, non è possibile farlo.
Ma potete fare una compensazione di fatture, però. Questo è...
Ecco, bene, allora vi faccio
da c'è la musica nel suo ristorante?
Sì.
Che musica orientale, immagino?
No, è una musica di suoni della natura. Uh-huh. che ho creato con Bruno Dorella, che è un grande musicista per me italiano, nella quale non si suona, ma si mettono le persone in una dimensione naturale.
Naturale.
Perché io trovo che la musica spesso distolga da dove noi siamo. Questo non va bene. Invece io voglio che le persone siano totalmente in loro stesse per poter apprezzare al meglio.
Quindi suoni di animali,
un suono di una campana, il fruscio dell'acqua, il vento, certo. Anche un gong che se suona.
E un'ultima cosa, io adesso vado a casa e non ho cenato perché ero qui in radio. Cosa mi consigli di mangiare?
No, allora fermo, c'è la ricetta. C'è una ricetta in arrivo, una ricetta molto importante. E ce la dà il signor Andrea Camilleri. Ascoltiamo.
Ah, ok.
Le arancine.
Gesù, gli arancini di Adelina. Li aveva assaggiati solo una volta, un ricordo che sicuramente gli era trasuto nel DNA, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva due giornate sane sane a prepararli. Ne sapeva a memoria la ricetta. Il giorno avanti si fa un aggrassato di vitellone e di maiale in parti uguali, che deve cuocere a fuoco lentissimo per ore e ore con cipolla, pomodoro, sedano, prezzemolo e basilico. Il giorno appresso si prepara un risotto, quello che chiamano alla milanisa, senza zafferano, per carità. Lo si versa sopra una tavola, ci si impastano le uova e lo si fa raffreddare. Intanto si cuociono i pisellini, si fa una besciamella, si riducono a pezzettini da poco di fette di salame e si fa tutta una composta con la carne aggrassata, triturata a mano con la mezzaluna, niente frullatore, per carità di Dio. Il sugo della carne s'ammisca col risotto. A questo punto si piglia tanticchia di risotto, s'assistema nel palmo d'una mano fatta a conca, Ci si mette dentro quanto un cucchiaio di composta e si copre con dell'altro riso a formare una bella palla. Ogni palla la si fa rotolare nella farina, poi si passa nel bianco d'ovo e nel pane grattato. Dopo, tutti gli arancini si infilano in una padeggia ad olio bollente e si fanno friggere fino a quando pigliano un colore d'oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta e alla fine, ringraziando Signoruzzo, si mangiano.
E beh, insomma, quando si vedeva il commissario Montalbano andare a mangiare durante i film tratti dai romanzi di Camilleri, ti veniva voglia veramente di mangiare sì. quella cosa lì.
Come ci salutiamo, cari
cos'era,
ospiti?
Ma era buonissima.
E ormai siamo abituati a questo dispiacere del momento dei saluti. E
secondo me dovremmo fare un'altra trasmissione. Sì, sono così tanti temi da trattare.
Sì, è rimasta un po' tronca.
Sì. Una volta cuciniamo direttamente.
Fantastico,
ci attrezziamo.
Possiamo portare i fornellini e gli
verdure,
altri ospiti portano le verdure,
gli ingredienti, le padelle della Francia.
E tutti quanti portiamo buonissima energia, e anche gli ascoltatori che sono con noi, sicuramente lo sono stati e li ringraziamo tantissimo.
Comunque io non so gli altri chef, ma Pietro Lehmann veramente di un'empatia e di un'umanità straordinaria.
Io l'ho visto negli occhi anche degli altri nostri ospiti, hanno continuato tutto il tempo a raccontarmi gli occhi, io devo andarci in questo ristorante.
Venite.
Facciamo un bel pullman, andiamo tutti. Dunque, facciamo la trasmissione dal ristorante.
Con grande piacere. Salutiamo Pietro Lehmann, Paolo Clemente Wicht e Claudio Visentin, ossia Pietro Lehmann, che è chef famoso e anche stellato, Paolo Clemente Wicht, che è gastronomo, potrei dire molti di più, ma poi ci metto un minuto, e Claudio Visentin, che è professore all'USI, ideatore della Scuola del Viaggio. Come ci salutate voi, invece? Una parola che è stato per voi il filo conduttore di tutta la serata. Claudio Visentin.
Ah, memoria e ricordo. Passerò tutto il resto della serata a ricordare cibi di viaggio.
Anche la notte. Paolo Clemente Wicht.
Mangiate con amore, che è la cosa più bella che esiste.
Pietro Lehmann. Io forse diventerò un po' più vegetariano stasera.
È una buona idea.
Il cibo è relazione tra noi, la natura, gli altri e tutti gli esseri che non sono nostri amici.
Grazie anche grazie. Ai nostri tecnici che non sono stati Mario Krag e Luca Pelli. Noi allora andiamo verso la conclusione del programma con un brano musicale, adesso sì. ci dici cos'è, sì. e poi ci sarà la lettura con la voce di Laura Morante di un capitolo del Pranzo di Babette di Karen Blixen.
Bellezza.
Allora, il brano che ho scelto è un brano di Nicola Arigliano, grande crooner italiano, grande cantante jazz, anche se molti lo conoscono per una pubblicità e altro, perché lui, mi ha raccontato un suo caro amico, ogni mattina mangiava una cipolla. Poi c'erano problemi per parlare con gli altri. E la canzone è Maramao perché sei morto, perché si parlava di orti e Maramao aveva un orto. Pane e vino gli mancava. Questo dice il testo della canzone.
E noi vi diciamo buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti.
Maramao perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le micine, nice, 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 tanto, tanto innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta resta chiusa e tu non rispondi più. Amarama, amarama, fan le mice in coro. Amarama, 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 perché sei morto. Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Come? l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le micine, mice, 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 tanto, tanto innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta resta chiusa e tu non rispondi più. Amarama, fa le mice in coro. Amarama, 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 perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.
Babette si mise a sedere sul ceppo, circondata da pentole e padelle nere e unte, tante quante le sue padrone non ne avevano mai vedute in vita loro. Era pallida e mortalmente sfinita, come la sera in cui era apparsa per la prima volta ed era svenuta sulla soglia della loro casa. Dopo un pezzo, le guardò fissamente e disse: «Una volta ero cuoca al Café Anglais». Martina ripeté: «L'hanno pensato tutti che era un ottimo pranzo». E siccome Babette non rispondeva una parola, soggiunse: «Ricorderemo tutti questa serata quando voi sarete tornata a Parigi, Babette». Babette disse: «Non torno a Parigi». «Non tornate a Parigi?» esclamò Martina. «No», disse Babette. «Che farei a Parigi? Sono andati tutti. Li ho persi tutti, madame». Il pensiero delle sorelle andò a Monsieur Herson e a suo figlio e dissero: «Oh, povera Babette!» «Sì, sono andati tutti», disse Babette. «Il duca di Morny, il duca di Decazes, il principe Narischkin, il generale Gallifet, Aurélien Scholl, Paul Daru, la principessa Paulina, tutti». Gli strani nomi e titoli delle persone perdute per Babette confusero un po' le due signorine, ma in quell'annuncio c'era una così sconfinata prospettiva di tragedia che nel loro animo aperto alla comprensione umana soffrirono delle perdite di lei come fossero loro, e gli occhi loro si riempirono di lacrime. Alla fine di un altro lungo silenzio, Babette fece all'improvviso un sorrisetto e disse: «E come potrei tornare a Parigi, madame? Io non ho denaro». «Non avete denaro?» gridarono le sorelle come con una bocca sola. «No», disse Babette. «Ma i 10.000 franchi?» chiesero le sorelle ansimando inorridite. «I 10.000 franchi sono stati spesi, madame», disse Babette. Le sorelle si misero a sedere. Per un intero minuto non riuscirono a parlare. «Ma 10.000 franchi!» sussurrò lentamente Martina. «Che volete, madame?» disse Babette con grande dignità. «Un pranzo per 12 al Café Anglais costerebbe 10.000 franchi. Le signorine non trovarono ancora una parola da dire. Quella notizia era incomprensibile per loro, ma quella sera tante cose erano state in un modo o nell'altro al di là di ogni comprensione. Martina ricordò una storiella raccontata da un amico del loro padre, che era stato missionario in Africa. Questi aveva salvato la vita alla moglie prediletta di un vecchio capo, e per mostrargli la sua riconoscenza il capo lo aveva invitato a un ricco pasto. Soltanto molto tempo dopo il missionario seppe dal proprio servo negro che la pietanza che gli aveva spartito era un nipotino grasso del capo, cucinato in onore del grande medico cristiano. Ella rabbrividì, ma a Filippa il cuore si struggeva in petto. Le sembrò che una serata indimenticabile si dovesse concludere con una indimenticabile prova di fedeltà e di abnegazione umane. «Cara Babette», disse con dolcezza, «non dovevate dar via tutto quanto avevate per noi». Babette avvolse le sue padrone in uno sguardo profondo, in uno strano sguardo. Non v'era in fondo ad esso pietà e forse anche scherno? Per voi, replicò. No, per me. Si alzò dal ceppo e si fermò davanti alle sorelle, ritta. Io sono una grande artista, disse. Aspettò un momento, poi ripeté. Sono una grande artista, madame. Poi, per un pezzo, vi fu in cucina un profondo silenzio. Allora Martina disse: e adesso sarete povera per tutta la vita, Babette? Povera, disse Babette. Sorrise come a se stessa. No, non sarò mai povera. Ho detto che sono una grande artista, un grande artista, madame. Non è mai povero. Abbiamo qualcosa, madame, di cui gli altri non sanno nulla. Mentre la sorella maggiore non trovava altro da dire, nel cuore di Filippa vibravano corde profonde, dimenticate, perché aveva udito parlare prima d'ora, molto tempo fa, del Café Anglais. Aveva udito pronunciare prima d'ora, molto tempo fa, i nomi del tragico elenco di Babette. Si alzò e fece un passo verso la sua serva. Ma tutte le persone che avete ricordato, disse, quei principi, quei gran signori di Francia che avete nominato voi, Babette, voi stessa avete combattuto contro di loro, eravate una communard. Il generale che avete nominato ha fatto fucilare vostro marito e vostro figlio. Come potete piangerli? Gli scuri occhi di Babette incontrarono gli occhi di Filippa. Sì, disse. Ero una communard. Grazie a Dio, ero una communard. E tutte le persone che ho nominato, madame, erano malvagie e crudeli. Hanno fatto morire di fame il popolo di Parigi. Hanno oppresso i poveri e li hanno trattati ingiustamente. Grazie a Dio, sono stata su una barricata e ho caricato il fucile per i miei compagni uomini. Ma tuttavia, madame, non tornerò a Parigi ora che le persone di cui ho parlato non ci sono più. Rimase immobile, smarrita nel ricordo. Perché, madame, disse alla fine, questa gente mi apparteneva, era mia, era stata allevata ed educata con una spesa molto maggiore a quella che loro, mie graziose signore, potranno mai immaginare o credere a capire quale grande artista sono io. Potevo renderla felice. Quando facevo del mio meglio, riuscivo a renderla perfettamente felice. Si fermò un momento. È stato così anche per Monsieur Papin, disse. Per Monsieur Papin? Chiese Filippa. Sì, per il suo Monsieur Papin, povera signora mia, disse Babette. Me l'ha detto lui stesso. È terribile ed insopportabile essere un artista, diceva. Essere incoraggiato a fare, essere applaudito per aver fatto meno del mio meglio. Diceva, per tutto il mondo risuona un solo lungo grido che esce dal cuore dell'artista. Consentitemi di fare il meglio che posso. Filippa andò da Babette e la strinse fra le braccia. Sentiva il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro al proprio, ma lei stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi. Per un poco non riuscì a parlare. Poi sussurrò. Eppure non è la fine. Sento, Babette, che questa non è la fine. In paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso foste. Oh, soggiunse. E le lacrime le grondavano giù per le guance. Oh, come incanterete gli angeli.